www.joe.it e la storia continua. I fari, quelli dell'Inghilterra e della Scozia. Adesso che conosciamo gli apparecchi luminosi usati in Inghilterra, studiamo i monumenti e l'organizzazione dei fari. Per redigere questa seconda parte di questo articolo dovremo ricorrere più di una volta a uno dei libri più importanti della Biblioteca delle Meraviglie, intitolata I fari del signor Leone Renard. I fari britannici dipendono da tre distinte amministrazioni. Quelli dell'Inghilterra appartengono alla corporazione della Trinity House, la casa della Trinità. Gli inglesi, religiosi, come sono tutti marinai e come tutti contemplatori dell'infinito, collocarono sotto l'invocazione di Dio i loro fuochi protettori. I fari di Scozia sono amministrati dalla Commissione dei Fari del Nord e quelli dell'Irlanda dall'Ufficio della Zavorra di Dublino. La corporazione della Casa della Trinità è una specie di Stato nello Stato. Gode di diritti regi, ai suoi marinai di diritto, di bassa giustizia e fa sventolare sui mari una bandiera speciale. La corporazione comprende 360 fratelli minori e 31 fratelli maggiori, dei quali 11 sono membri onorari, scelti fra i più grandi personaggi dell'Inghilterra, compreso Benanco il re, e 20 sono membri attivi, che devono aver servito almeno per quattro anni come capitani bastimento ed essere passati per il grado dei fratelli minori. La Commissione dei Fari del Nord è composta da due magistrati della Corona, di sceriffi e di prevosti. L'ufficio irlandese consta di negozianti, banchieri, amministratori di strade pubbliche, magistrati e finalmente di un capitano marittimo. Invece di essere gratuito a titolo di servizio di interesse pubblico, l'illuminazione marittima delle coste inglesi è onerosissima per i naviganti, essendo che le corporazioni esigono una tassa assai elevata. Diamo pure i modelli dei due più celebri fari della Scozia, eretti entrambi da due predecessori del signor Tommaso Stevenson, cioè Roberto Stevenson e suo figlio Alano. All'oriente del golfo di Tay e al largo del porto di Arbroath si nasconde a fior d'acqua uno scoglio traditore e temuto sul quale era stata collocata una campana, le cui onde, rompendosi contro la rupe, la facevano suonare. E siccome il pericolo era sempre imminente, la campana suonava continuamente a martello, ma il mugito delle onde copriva la voce tutelare che avvertiva il pericolo. Ai 7 di agosto del 1807 una barca, a onta del riflusso, abbordò al luogo e Roberto Stevenson discese sulla rupe che doveva renderlo celebre. Egli constatò possibile la costruzione di un faro e i lavori cominciarono immediatamente. Ma furono pieni di pericoli e incontrarono mille ostacoli. Un giorno gli operai furono ad un pelo ad essere inghiottiti dall'alta marea. Il loro pontone di rifugio era stato trascinato via e furono salvati da un battello di passaggio. Per approfittare della bassa marea bisognava lavorare di notte al lume delle torce. Ma il talento dell'ingegnere vinse tutte le difficoltà. E agli 11 di febbraio del 1811 il fuoco brillò nella lanterna all'altezza di 45 metri e mezzo sopra lo scoglio. Alano Stevenson ebbe a compiere un lavoro più difficile di quello del padre suo, per innalzare il faro di Skerryvore. Quantunque Roberto avesse riconosciuta la necessità di collocazione di questo faro, il lavoro non fu intrapreso che nel 1834. Questo nuovo monumento si trova in mezzo alle Ebridi, in quelle isole selvagge di Thule, che gli antichi designavano come estremo confine del mondo nelle tenebre boreali. I lavori durarono 10 anni. Per poter approdare regolarmente allo scoglio, fu dopo di costruire un porto di rifugio in un'isola vicina, e le tempeste distrussero più volte tutto quanto era stato fatto. Nulla, però, valse a stancare questo degno figlio d'un padre illustre, e oggidì il faro, impassibile e sfidante agli uragani, innalza la sua fronte a 48 metri dalla base. Molto più numerosi sono i modelli dei fari appartenenti alla Casa della Trinità, e per conseguenza non potremmo darne che una rapida enumerazione. Ognuno di essi è un paesaggio rappresentato in rilievo nel momento della bassa marea. Molto più numerosi sono i modelli dei fari appartenenti alla Casa della Trinità, e per conseguenza non potremmo darne che una rapida enumerazione. Ognuno di essi è un paesaggio rappresentato in rilievo nel momento della bassa marea. Il bel disegno di un signor Lancelot presenta con esattezza l'aspetto pittoresco di tutti i rilievi ed equivale per i nostri ascoltatori a una escursione sulle coste inglesi. In primo luogo si vede uno dei più antichi e celebri fari britannici, quello dell'Eddystone, nel sud del Plymouth. Due torri avevano già occupato la roccia di Eddystone ed erano scomparse in modo tragico, quando Smeaton intraprese nel 1757 la costruzione del faro attuale. La Francia era allora in guerra con l'Inghilterra e un bel dì un corsaro francese fece uno sbarco. Catturò tutti gli operai e Luigi XVI li fece mettere in libertà, e la tradizione gli attribuisce quelle belle parole che egli probabilmente non pronunciò mai. Io sono in guerra con l'Inghilterra, ma non con il genere umano. Nel 1759 i lavori furono terminati, e già un secolo che ogni notte Eddystone accende la sua lanterna. E mentre gli imperi crollano e le nazioni si estinguono, questa fiammella arde sempre. Uno dei più singolari modelli è quello dei fari di Smalls, nel canale di San Giorgio, presso Milford. Vi si vedono, l'uno a fianco all'altro, l'alta e la svelta torre di mattoni costrutta nel 1861 dai signori Walker e Douglas, ai quali si devono quasi tutti i nuovi fari inglesi, e il venerando faro in legno innalzato nel 1777 per ordine e a spese di un semplice privato, un certo Phillips, che ambiva soltanto alla fortuna di essere utile alla umanità. Il confronto fra i due fari permette di valutare i progressi realizzati nel periodo di tempo fra le due epoche. Allora le innumerevoli lampade a riverbero, oggi l'unica lampada della sua gabbia di lenti, e sulla galleria esterna una campana per sostituirla in caso di nebbia. Una particolarità degna di considerazione si è che il modello dell'antico faro fu tagliato in uno dei travi di tale costruzione. Ma il più pittoresco degli accennati modelli è certamente quello del South Stack, con il suo ponte, gettato sopra un braccio di mare, punto di unione del faro con la rapida scala che sale sulla spiaggia. Questo fuoco si trova presso la Holyhead e si illumina la via dei pacchetti postali dell'Irlanda. In quei paesi, nella nebbia, non si accontenta più della campana per avvertire i vascelli. Ogni quarto d'ora tuona il cannone su di una rupe quando la nebbia è fitta. E i guardiani, poetica particolarità, fanno sollevare innumerevoli gabbioni le cui grida incessanti diventano la salvaguardia dei marinai. Per ultimo una parola sul faro di Wolf nelle isole Sorlinghe. Il modello rappresenta lo stato dei lavori al principio del 1867. La Casa della Trinità lavorò altresì due modelli di fari di un genere affatto particolare, un di mezzo fra le torri in pietra e i fuochi galleggianti. Si hanno lungo le coste banchi di melma e di sabbia quasi a fior d'acqua, sui quali è impossibile qualsiasi costruzione. E l'ingegnere Mitchell immaginò di fissarvi, o per meglio dire, di sprofondarvi come a vite travi di ferro, colonne vuote terminate con una vite in ghisa pronunciatissima. Una specie di elica che penetra nella sabbia. Su questi pioli si costruisce l'abitazione del guardiano e la lanterna del faro. E alcuni di questi fanali, il cui piede si immerge nell'acqua, si assomigliano tanto bene ai bastimenti che sono muniti di un canotto galleggiante sul mare. Il primo fuoco galleggiante fu stabilito in Inghilterra nel 1732 e oggi vi sono più numerosi che in qualunque altro luogo. Intorno alle coste del Regno Unito ve ne sono quasi 70. Uno di essi, nelle isole Sorlinghe, è ormeggiato in pieno oceano, in un luogo dove il mare ha 72 metri di profondità. In un disegno si vede che il modello del Ship Light del Goldwyn, ancorato all'imboccatura del Tamigi, sopra le sabbie mobili che inghiottirono flotte intiere prima di essere vinte dai bastimenti illuminanti. Il fuoco di Goldwyn porta un faro a cada uno dei suoi tre alberi, a differenza di quello che si pratica in Francia, ove non se ne mette mai più di due. Di giorno i segnali luminosi sono surrogati da cavitelli o da palloni issati in cima agli alberi dei battelli illuminati. I cavitelli, o boe, sono segnali galleggianti posti sui luoghi del pericolo sempre coperti d'acqua. Le balisi sono segnali fissi, costrutti sugli scogli, che emergono dall'acqua quando scende la marea. Gli amer sono segnali sulla costa che guida per guida dei naviganti in vista della terra. www.redigio.it e la storia continua.